Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Parola del Signore. E sembrano due letture così diverse, e lo sono da certi punti di vista, ma se osservate c'è un qualcosa di comune. In entrambe le letture c'è una chiamata e una scelta. Saul scelse 3.000 uomini valorosi. Questa chiamata è una chiamata per la morte. Gli uomini che Saul sceglie debbono combattere contro Davide. E questa è la chiamata che ci rivolge il mondo. Il mondo sempre è fatto di gente che ti chiama, che ti mette dalla sua parte, che ti paga anche per questo, ma ponendoti dalla sua parte, i suoi nemici diventano i tuoi nemici. E lo vediamo nella vita accademica, nella vita politica e in molti altri esempi. La chiamata di Gesù, Gesù chiama, sceglie, invia, è una chiamata per la vita. Sant'Ignazio, negli esercizi spirituali, propone una bellissima meditazione, quella dei due vessilli. E in qualche modo direi che letture come questa ne possono essere il presupposto. Il Signore ama, chiama, sceglie, invia. Saul non ama quelli che chiama. Li chiama perché sono valorosi. Li sceglie perché sono bravi. L'invia a uccidere. Gesù chiama ognuno per nome. Difatti Saul ne sceglie 3.000, naturalmente è un numero simbolico, vuol dire 3 per 1.000, vuol dire tantissimi. Quando sono tantissimi non li conosci, è una massa indistinta. Gesù chiama 12, chiamandoli per nome. Di fatto il Vangelo è un elenco di quei nomi, a cui certamente in qualche modo possiamo aggiungere anche i nostri. Gesù chiama, sceglie, perché sono bravi? No. Come sappiamo dal Vangelo, tutti quelli lo tradiranno, mica solo Giuda Iscariota. Quindi non si può dire che scelga i migliori, scegli quelli che sono. Tra l'altro una cozzaglia così improbabile di persone. Noi sappiamo quel che basta per renderci conto che, ma dico semplicemente, come potevano andare d'accordo, stare insieme, stare nella stessa stanza. Gente come Matteo Levi, che è un collaborazionista, con Simone il Cananeo, che altrove è chiamato Simone lo Zelota, che è proprio il contrario, è un lealista. Giacomo e Giovanni sono soprannominati figli del tuono e li vediamo infatti nel corso del Vangelo. Forse è un po' riduttivo tradurre figli del tuono con brontoloni, però effettivamente sono quelli che dicono: ah, non ci hanno accolti, Signore, invochiamo un fuoco dal cielo che li distrugga. Abbiamo Pietro, generoso, ma in fondo anche superficiale. Gesù non sceglie i migliori, perché Gesù ama quegli uomini lì. Gesù ama, chiama, sceglie, invia uomini e donne reali, non ideali. Anche noi l'invia per stare con lui, innanzitutto, la prima missione, lo stare con lui, e poi per mandarli a predicare, con la vita innanzitutto, ed eventualmente anche con le parole, e con il potere di scacciare i demoni. Ricorderete questa settimana, leggevamo l'inizio del Vangelo di Marco, con che potere, chi è mai quest'uomo? Una dottrina nuova insegnata con autorità, comanda perfino gli spiriti impuri. Questa autorità o potere, in greco si dice exousia. La stessa exousia, la stessa autorità di Gesù è la nostra autorità. Non sta istituendo gli esorcisti. Fa di noi tutti degli esorcisti. Noi possiamo, perché stiamo con Lui, sperimentare innanzitutto di essere noi stessi liberati dai nostri demoni, dai nostri deliri. E liberare gli altri con la stessa liberazione che abbiamo avuto noi. Il liberare, infatti, è il risultato dell'amare, perché solo l'amare è liberante. E così come noi sperimentiamo che non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi per primo, così per questo siamo abilitati a amare per primi, liberando le persone dai loro demoni, dai demoni della solitudine, dai demoni dell'angoscia, della tristezza. E fa di noi dunque degli altri Cristi, Christianus alter Christus. Interessante dunque, una chiamata per la vita e una chiamata per la morte. Un capo che ti chiama a dare vita e un capo che ti chiama a dare morte. Sant'Ignazio specifica i mezzi con i quali il Lucifero, il portatore di luce, ma di una luce falsa, colui che ti inganna sotto l'apparenza di bene, ti fa un inviato per la morte. Dice, innanzitutto, ingannerà gli uomini, come avviene nella maggior parte dei casi, con le ricchezze, con la prospettiva delle ricchezze. Se noi troviamo una persona che ci paga bene, beh, non lo so voi, ma a me sarebbe la prima roba che mi viene da dire. Ma quanto ti paga? Prendi un buon stipendio? Se è un buon stipendio, va bene quasi tutto. Ma in realtà il buon stipendio, i soldi, sono uno specchietto per le allodole. Il primo scalino dunque sarà la ricchezza. Il secondo, il vano onore del mondo. Io sono un grande guerriero, dice ognuno di quei 3.000 chiamati da Saul. Perciò Saul mi ha chiamato. Il vano onore del mondo. In realtà è interessante che questo onore che noi crediamo di ricevere è figlio, per così dire, del nostro senso di inferiorità. Oh, che fortuna che ho che quell'avvocato mi ha chiamato a lavorare per lui. Oppure che quel vescovo mi ha chiamato a lavorare per lui, è lo stesso, non cambia mica, eh. In realtà siamo noi che ci stimiamo poco, e allora se qualcuno ci stima, o fa finta di stimarci, sembra che ci stimi, ci sentiamo gasati, ma non è mica vero. Quindi innanzitutto il denaro, il vano nome del mondo, che è uno specchietto per l'allodole adatto proprio per coloro che si sentono inferiori e disonorati, tanto vero che hanno bisogno di onore. Chi non ha bisogno di onore non lo cerca. Chi sta bene con se stesso non cerca di elevarsi sopra gli altri. Per giungere infine a un'immensa superbia. La superbia è che io sono il sole intorno al quale gira tutto il resto. Tutto il mondo è creato per lodare, servire, riverire me, che è il contrario dell'umiltà. Tutto è creato per lodare, servire, riverire Dio nostro Signore. E quindi quegli uomini che Gesù invia, gli apostoli, noi, innanzitutto cercheranno di persuadere gli altri uomini alla povertà. Pensate che strano, così dice Sant'Ignazio. La prima predicazione, la prima cosa che noi dovremmo annunciare è la beatitudine della povertà. Perché di lì si può giungere facilmente ad uscire dalla logica del vano onore del mondo, cioè entrare nell'umiltà, che è la via della vita, perché l'umiltà è dimorare nel proprio limite, sapendo che la sua potenza si mostra nella nostra debolezza, per condurre infine gli uomini a lodare, servire e riverire Dio nostro Signore, e non i falsi dei o idoli o boss. Mi colpisce sempre tra i giovani laureati in giurisprudenza quando trovano un avvocato, una roba simile presso il quale lavorare, mi colpisce sempre che lo chiamino Dominus. Non è mica una parola qualsiasi, eh? Dominus è il Signore. Il tuo Dominus dove ti manda oggi? Che incarico ti ha dato oggi? Il mio Dominus è il Signore. Io posso avere un datore di lavoro e anche essere legato e volergli anche bene, ma non è il mio Dominus. Ma come vedete, le parole tradiscono sempre ciò in cui noi crediamo davvero. Allora vedete, una chiamata per la vita e una chiamata per la morte. Questo elenco di persone diventeranno martiri. Questo elenco di persone che mi domando come hanno potuto stare insieme per 2 anni senza scannarsi a vicenda. E d'altra parte, leggendo tra le righe del Vangelo, ogni tanto trovate dei momenti di tensione. Beh, quando Giacomo e Giovanni, appunto, mandano avanti la mamma che dice di che i miei 2 figlioli, che sono tanto bravi, le mamme mediterranee sono sempre state così, di che i miei figlioli che uno siede alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. E gli altri, quando sanno di questo, si incacchiano come le bestie. Ma come sarebbe voi uno a destra e uno a sinistra? Noi altri chi siamo? Non è che sono mancati momenti di tensione, perché ciò che crea la comunità, anche la nostra comunità, non è che ci siamo scelti noi, ma che ci riconosciamo scelti da un altro. Perché la fraternità, ve l'ho detto tante volte, non è il nostro passato, ma è il nostro futuro. Non è ciò da cui noi veniamo, neanche se si trattasse di fratelli di carne. Quella è una cosa puramente biologica. E come sapete, come diceva quella linguaccia di Montanelli, non ci si odia che tra fratelli, è vero. Intanto perché i fratelli possono essere diversissimi e secondariamente perché io posso accettare un'ingiustizia da un estraneo perché in fondo me ne frego, proprio perché è estraneo, ma non da mio fratello o da un confratello che sarebbe lo stesso. La fraternità dunque non è un rapporto a due, perché il fratello non lo scegli, lo trovi. Te lo trovi, quello che è, il tuo confratello o la tua consorella, e perciò Gesù dice: voi siete tutti fratelli. Solo i babbei pensano che questo sia una bella cosa. Oh, che bello, noi ci prendiamo per manina e intorno all'altare diciamo insieme il Padre nostro. Ma per piacere, questa è banalità. Fratello è chi non sceglie. Tuo fratello può essere un fallito, rimane tuo fratello. Si sente nella nostra, al telegiornale, gli autori di questi delitti scellerati saranno figli di qualcuno, saranno fratelli di qualcuno, quello sono. Dice mio fratello è quello che ha ammazzato quella incinta. Mi piacerebbe che non lo fosse, ma lo è. E così i fratelli non si scelgono, si trovano. È il Signore che ce li mette insieme, li costituì, la parola è molto significativa, costituì, ne costituì 12, non è una parola come un'altra. Noi siamo fratelli perché c'è un terzo che ci costituisce così. Ed è soltanto guardando a quel terzo che riusciamo a costruire quel futuro, quella promessa che è la fraternità. Sapendoci e vedendoci come siamo realmente tutti rinchiusi nella disobbedienza, perché di questi 12 tutti sono disobbedienti, tutti fanno una fine nella passione di Gesù, tutti tradiranno in qualche modo, mica solo Giuda. Giuda si disperò, quella è la differenza. Ma Pietro non ha tradito Gesù meno di Giuda. Se ci pensate. Ed è soltanto scoprendoci tutti rinchiusi nella disobbedienza e tutti perdonati immeritatamente che riusciamo a perdonare immeritatamente gli altri, cioè a costruire la fraternità, a tenere insieme un gruppo così improbabile di gente che non si sceglie come è la Chiesa. Si dice tanto che la Chiesa è popolo, oggi vanno molto di moda queste parole, che sono parole da un certo punto di vista vere, ma da un certo punto di vista anche molto vuote. Perché chi è che dice qual è il popolo? Chi appartiene al popolo? Le più grandi dittature nella storia sono sempre state fatte in nome del popolo, da gente che d'altra parte del popolo non faceva parte di sicuro. La Rivoluzione francese è stata fatta da 5.000 avvocati parigini, punto. Mica dal popolo francese in genere, e io non è che voglio riscrivere la storia, ma è un dato di fatto. Robespierre faceva l'avvocato, non era mica uno spiantato qualsiasi. Fa parte del popolo cristiano il tuo confratello che tu magari disprezzi, perché che ne so io, il prete che mette il tricorno oppure si mette le pizze e i merletti, sì, anche lui. Mi verrebbe da dire purtroppo, ma anche quello mio confratello. O i balordi che cercano le apparizioni di Maria da una parte e da un'altra. Sono miei fratelli? Sì, un po' creduloni, ma sono miei confratelli anche quelli. Allora chi è che dice? Chi è il popolo? Allora, di nuovo, lasciamo perdere tutte le scempiaggini che purtroppo nella superficialità che domina questi tempi sentiamo dire un po' a tutti i livelli. E ricordiamo che noi siamo il popolo di Dio. Ce lo insegna Ireneo di Lione. Che cos'è la Chiesa? È il popolo radunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti battezzati, belli e brutti. Simpatici, antipatici, colti e ignoranti, intelligenti e stupidi, quelli che sono di destra e quelli che sono di sinistra, gli etero come i gay, al Signore non frega niente di tutte queste cose che per noi hanno importanza. E questa fraternità noi la creiamo quando rispondiamo a questa chiamata. Questa fraternità è distrutta dalle cordate che si oppongono gli uni agli altri. Io sono, io e i miei siamo fratelli, loro non sono più fratelli. Guardate, sapete che non è facile, a voi, magari non l'avete mai osservato, ma io quando dico quella parolina, donaci, mantienici, adesso non mi ricordo esattamente, in unità con il tuo servo, nostro Papa Francesco, il Vescovo, i presbiteri, i diaconi, guardate che stiamo domandando a Dio che per la potenza dello Spirito Santo faccia prevalere in noi l'unità rispetto alla divisione. E ci sono sempre molti buoni motivi per dividerci. Ma dico coi presbiteri, coi diaconi, coi vescovi, a me, ognuno di noi vorrebbe fare delle distinzioni, con quello sì e con quello no. E invece no. Che lo Spirito ci costituisca in unione, in unità. La Chiesa, stiamo celebrando la Messa con questa intenzione, l'unità dei cristiani. La Chiesa si è divisa. Siamo noi che abbiamo flagellato il corpo mistico di Cristo. Si è dismembrata per colpa nostra, perché abbiamo creato le nostre cordate. I protestanti ci chiamano papisti, perlomeno ci chiamavano papisti, e noi li chiamiamo eretici. E sia chiaro che ci abbiamo anche ragione, però com'è difficile riconoscere un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti, anche in quelli che io non sopporto per ottimi motivi, perché la pensano diversamente da me, perché pregano diversamente da me, perché la loro vita è diversa dalla mia. Oggi si sente dire, tra le tante stupidaggini, ah, ma la diversità è una ricchezza. Vero, però prima di essere una ricchezza è una grande difficoltà ed è un grande problema. E soltanto i santi sanno vivere la diversità come una ricchezza, perché soltanto in loro lo spirito della carità, cioè dell'unione, prevale sullo spirito della divisione, che è implicita nella pluralità. Perché è più facile tenere uno ciò che è uno che creare un'unità di ciò che è diverso. E allora proseguiamo la nostra messa chiedendo a Dio Onnipotente che ci mantenga in unione con. Lo diciamo sempre in ogni messa. Il Papa, i Vescovi, tutti i Vescovi, non quelli che piacciono a me, i preti, tutti i preti, i diaconi, tutti i diaconi, il popolo cristiano, tutto quanto, non solo quelli che mi assomigliano. E questa è la nostra chiamata per la vita, per liberare il mondo da questi demoni della divisione e della guerra che, se albergano nel mondo fuori di noi, disgraziatamente anche nel nostro cuore.